ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Per fortuna la pioggia calava e in certi momenti non pioveva quasi più. Un po' ci si vedeva. Tommaso, accodato ai pompieri, s'arrampicò affondando nella fanga, arraffandosi ai resti delle fratte, a qualche ramata, a qualche alberello frollo, e raggiunsero quasi la parte più alta, a mezza costa, dove c'era una specie di spiazzo. Lì s'era messa della gente, scappata dalle baracche, vestita come se trovava, qualcuno addirittura in camicia con le creature in braccio e i ragazzini che piagnevano. Le donne corsero scivolando, nere de fango, incontro ai pompieri, urlavano chiedendo aiuto. «Ecco là!» gridavano, come ce ne fosse bisogno, forse perché non se ne sapevano capacitare. «Ecco là! Tutto quello che ci rimane!» Non c'era niente prima, quattro bigocche, quattro tettoiette arruzzinite, un po' de stracci, e adesso tutto questo era stato sfasciato, portato giù dal fango verso il fiume. Lo spiazzale al centro, dove giocava Tommasino da piccolo, era un laghetto e in mezzo, appozzati nell'acqua, c'erano i resti delle capanne. Qualcuna di queste capanne, di qua e di là, si reggeva mezza in piedi, ma dalla parte dei monti c'era ormai tanta melma che era arrivata alle mensole delle finestre e aveva cominciato ad andare dentro, sbragando le due imposte marcite. Poi, da lì, aveva sfondato la porta, sur davanti, e aveva cominciato a risortire, risputando fuori tutto quello che c'era in casa, seggiolette, scatole, scarpe, goncoline, qualche tavolinetto scassato. Tutto questo s'ammucchiava davanti e un po' alla volta, giocando sulla colata di melma, finiva verso il centro del villaggetto e, con gli altri rottami più grossi delle baracche completamente spiantate, andava giù verso il fiume. Tutti gli abitanti, o quasi, s'erano abbarbicati lassù, intorno a quella caverna, dove delle baracche erano in piedi. Pochi soltanto ce n'erano da quest'altra parte, sulla strada verso Pietralata. Uno spurgo de sorche grosse come bracci, dandosi dalle tane intasate, s'erano impastate con la gente all'asciutto e zompavano sopra le scarpe, col pelo lungo nero impiastrato. La corrente del fiume faceva un rintrono, filando via, rasa, piena di ribolli che sembrava facesse tremare la terra che c'era intorno. Tutti sbracciandosi, urlando, guardavano verso un punto e verso quel punto guardavano pure Passalacqua, De Nicola, Di Santo e gli altri compagni bagnati fino al grecile, che erano lì da un po' a aspettare la manna dal cielo pure loro, perché a un certo momento, arrivati a dunque, che facevano? Lì non c'erano né Cristi né Manonne. Tra le baracche, che non erano state sfasciate, ce n'era una un po' più all'asciutto. Era quella che tutti guardavano. Una donna che ci abitava ci s'era inchiodata, forse con la speranza di salvare un po' di roba. S'era messa a raccapezzare tutto quello che era per terra e che la fanga si portava via entrando dalle finestre. Poi però, un po' alla volta, la fanga era sempre più cresciuta e lei era rimasta bloccata là, sola, nella sua capanna, e chiamava aiuto. La sua voce non si sentiva quasi per niente, col rumore della pioggia, del vento, della corrente del fiume. I pompieri avevano delle corde e se davano da fare per andarla a prendere. Tommaso, accanito, ci si mise in mezzo facendo tutta una manfrina, sbocciandosi per farsi da retta. «Voi non siete pratichi!» gridava. «Non conoscete il fonno! È tutto pieno di buche! C'è sta reticolato! Fatemi cianna a me, che io la so a strada!» Ma i pompieri non vedevano per niente, tutti presi a preparare la corda sotto le sventagliate della pioggia. Uno se la legò ai fianchi e s'addentrò, ma non fece neanche due passi che scivolò, perché lì c'era l'ascesa e si immelmò fino agli occhi. Fece per tirarsi su, ma non ce la sbroccolava, e allora gli altri lo riportarono indietro.
«V'ho detto!» strillava Tommaso. «V'ho detto che non ne mangiate niente! Non si passa da lì! Bisogna far giro!» Mannateci sto giovinotto qua, che sa in dove deve mettere i piedi, intervenne allora Bassalacqua. Allora, che devo fa?
Continuava a gridare Tommaso, in campana, scalmanato.
Ce devo andare io, sì o no?
Da qua, fece il capoccia, prese e legò alla cintola Tommaso, senza nemmeno voltarsi indietro per mostrare lui come si faceva. Tommaso si buttò dal ciglio dalla strada e cominciò a fare il giro al largo, anziché andare dritto nella capanna. Pure lì la melma era alta, sopra gli stinchi, ma costeggiando le baracche, che più o meno si erano salvate, intorno allo spiazzoletto un po' alla volta, come Dio volle, ci si accostò. La donna gridava aiuto, stirando il collo da una finestrella da baracca.
«Ma arrivo, signor! È stata le buona!»
gridò Tommaso dal pantano. Er meglio veniva adesso, al centro dello spiazzo, per dove passava la corrente d'acqua e fanga che scendeva giù dai Montarozzi. Tommaso ci si buttò, muovendo tutte le braccia come un pupazzo, per camminare, che era andato sotto fino al bellicolo e la corrente, benché non sembrava, era forte e trascinava in giù verso il fiume che rimbombava a pochi passi. Immelmandosi come un maiale, disguazzando in quella ciufega, a denti stretti, con l'occhio dei fori pa' fatica, arrivò davanti alla bicocca della donna, dall'altra parte. La donna scarmiata, fragica, coi mani giunte strette sulla pancia, l'aspettava. Come fu lì, le venne in attacco de petto, tutta una volta, cominciò a smaniare, a rigirarsi.
«Fammi via qualcosa!» gridava. «Armeno un materasso, un vestito! Ah, signor, ma mica son facchino io!»
e gridò Tommaso de Brutto, mentre lei diceva così che non si muoveva.
«Namo, namo, signor, che qui la faccenda s'aggrava! Ma io ci ho paura, come famo?»
diceva quella, ripiegata in avanti verso tutta quell'acqua, tremando, bianca ingelita, coi capelli attaccati alle guance come bisce.
«Venite qua, appoggiatevi vicino a me, acchiappatevi al collo!»
gli faceva Tommaso, tirandola. E intanto l'aveva riconosciuta. Era una zoccola che batteva a Montesacro, sul ponte dell'Aniene. E il pappone era un amico suo. Sarebbe da ride, pensava, che mo m'affogassi per colpa di questa.
«Ma non ce la vuoi fa!»
gridava la donna, con una voce da ragazzina, facendo la piagnarella.
«Ma non vedi che c'è li mortacci sua?» «Ce provamo a cosa?»
Se l'incollò mezza sulle spalle e quella s'abbinghiò a lui. Come sempre in tutte le cose, o che rideva, o che s'incazzava, o che la menavano, per metà aveva paura sul serio. Per metà, invece, era come se lei non c'entrasse, stupita soltanto per quello che le capitava.
«Attento lì, c'è sta la cunetta, non c'è passà!»
si raccomandava a Tommaso, mentre questo disguazzava nella fanga alta che trascinava via. Non gliela sfangava più. Era sfiancato, mezzo morto, e non cascava, solo va a disperazione.
«E pensa, state zitta!»
le urlò.
«O so io in dove devo andare!» «Oddio mio, ya fai, ya fai!»
si lamentava quella tremando.
«E non starò per cazzo!» le gridò Tommaso, quei capelli di lei incrostati sulla faccia. «Ah, che vuoi? Che te butto per terra! Se non la fai finita di raccomandarti a Cristo, te la sto qua in mezzo, vaffanculo!»
Tenendosi aggrappato alla corda, si spingeva la disperata verso l'ascesa, dove lo stavano aspettando, e lo tiravano piano piano. Tutto sudato, che per rifiatare quasi si crepava, arrivò all'asciutto. La comare cominciò a farla matta e a lasciarsi prendere dalle convulsioni, mentre gli altri cercavano di calmarla e di farle insorsare un po' di cognac. Tommaso si slegava la corda dai fianchi, sbragato sul fango, tutto lasciato ma gobbo, con la fronte bassa, perché non si voleva far vedere in faccia com'era ridotto, senza un filo di fiato per bestemmiare. Era intanto arrivata un'auto dei pompieri dall'altro lato, da Montesacro. La maggior parte della gente era di là. Ormai era una cosa fatta. Bastava portare a Pietralada quei quattro disgraziati che erano rimasti di qua e metterli sotto un soffitto. Fecero un'impresciata. Che d'acqua ne avevano presa, quanta ne avevano voluta. I pompieri e gli altri si incollarono e presero per mano le donne, i ragazzini e i più malridotti, mentre la pioggia ricominciava a venire giù a fiumi. A Tommaso appoggiarono due ragazzetti, uno dei 3-4 anni e uno dei 6. Il più piccoletto lo portava a cavacecio, l'altro per mano. Erano due ragazzini buoni buoni, che chissà quante ne avevano passate ormai, e avevano una faccia pensierosa come due vecchietti. Carucci erano Carucci, s'assomigliavano perché erano fratelli, ca zazzeretta nera mezza riccia e gli occhi grandi neri, ma il musetto l'avevano pallido e serio. Camminarono un po' in silenzio con le scarpe che affondavano nella melma, poi il più grossicello sollevò la faccina dal bavero rialzato del cappottino, vecchio a pezzi, ma ancora elegante, e guardò in su verso Tommaso. «E mo non ce l'avemo più casa», disse. «In dove ci mandano?» fece Tommaso. «Dal freddo non è morto mai nessuno, e non ci pensa. Pure la casa di Franco è allagata», chiese il ragazzino, dopo averci studiato un po'. «Non lo conosco sto Franco», rispose Tommaso. «Ma se abita qui, pure la sua di casa non si è salvata, sta tranquillo». «Non me strigna il collo», disse a quello più piccoletto che gli stava aggrappato sulla schiena. «Noi perché ci avemo le case basse», continuava intanto l'altro, pensandoci sopra. «Quelli che c'hanno le case alte, non gli ce va l'acqua». «Ah, ragazzi, mannaggia, non me strigna il collo, t'ho detto», gridò Tommaso. Piano piano arrivarono a Pietralata, con la pioggia a vento che si scatenava, come cominciasse allora. Partirono quelli delle baracche, per il momento, alla sede del partito, mezza allagata pure questa. La gente ci capiva a meno, seduta sulle panche. Le donne, coi creature in braccio, tutti piagnevano, si disperavano, mentre de fuori si sentivano sempre più forti gli sgrulloni di pioggia e i tuoni. «Che è la fine del mondo», pensò Tommaso, guardando la scena che separava dentro al partito. Uno che stava a sedere su un materasso rintorcinato, con un ragazzino sui ginocchi. Uno che si strizzava i piedalini su uno sgabello, asciugandosi i piedi. Una donna che stava male e piangeva, con accanto quelli che la riconsolavano. «E cazzo piagni? Che te credi che se piagni l'acqua va via? Se è toccata a te, è toccata a tutti quanti, sa? Ma lei non la sentiva nemmeno, era come ammattita. E come lei tante altre l'intorno, che avevano perso tutto quello che avevano e si erano ridotte ignude come vermini». Sul tavolo dell'osteria avevano messo tutti i ragazzini in fasce, come una ammucchiata dei gattini. Ce n'erano almeno una trentina, uno sopra l'altro, e intorno le madri che le guardavano, tremando dal freddo. 3-4 ragazzini un po' più grandi avevano pizzicato in qualche canto la bandiera e, approfittando che nessuno li guardava, ci si trastullavano giocando agli indiani. «Oh, ragazzi, gli mortacci vostra!» gridò Tommaso vedendoli. Andò lì e gli torse la bandiera, riappoggiandola al posto suo nel cantone accanto alla scrivania. «Ma che state a casa vostra?» gli gridò ancora infognato. «Bussa via!» Non era successo niente. Una borgata allagata dalla pioggia. Qualche catapecchia sfondata, dove c'è stava da gente che nella vita ne aveva passate pure di peggio. Ma tutti piangevano, si sentivano spersi, assassinati. Solo in quel pannaccio rosso, tutto zuppo e ingozzito, che Tommaso ributtò lì a un cantone in mezzo a quella carca di disgraziati, pareva brilluccicare ancora un po' di speranza. Alla mattina tardi, svegliandosi, Tommaso sentì subito che non stava bene, che era stanco morto, con l'ossa scocciate, non gli faceva ad aprire gli occhi, né a tirar su le ginocchia per sfilarsi dal letto. Rimase lì, come de legno, ancora un po', pensando. Dovevano essere poco poco le 11. Non si sentivano né voci né rumori e il tempo doveva essere ancora brutto, perché dalla finestra luce ne entrava poca. Qualche sirena suonava lontana. «Dai, forza», si disse Tommaso, curioso d'andare in borgata a vedere com'era, che succedeva. Nello sforzo d'alzarsi gli venne in corpo di tosse e subito appresso un altro rimortacci sua ciancicò tra di sé schifato. Tossì di nuovo e si sentì la bocca come se la fosse toccata con la mano sporca. Un gusto come de ferro freddo, de chiodi. Tommaso allappò la bocca per togliersi quel saporaccio e si inchinò a infilarsi le scarpe. Ma anziché calare, il sapore de ferro aumentava, si faceva sempre più dolce. «Ma che me son mangiate le caccolette stanotte?» si chiese Tommaso, ribattendo la lingua contro il palato. Ma poi, non volendo, gli occhi si affissarono sulla cannottiera e vide che era tutta macchiata di rosso. Era sangue. Quando era stato malato, gli sbocchi di sangue non li aveva avuti mai. In principio, gli parve come in sogno. Guardò e riguardò quelle macchie di sangue e le toccò col dito. Era fresco che s'appiccicava. «Ma che roba è?» fece. Già tremava, già smaniava che non ci vedeva più. E ci volle poco a capir cos'era. Un altro sfogo di tosse più forte del primo lo sgrullò da stendelo. Come finì, s'alzò e corse al gabinetto. A casa era solo a quell'ora, non c'era nessuno, perché tutti stavano allo sgobbo. Nel camminare s'accorse che si reggeva per miracolo in piedi, ma continuò lo stesso fino al gabinetto. A guardarsi allo specchio era tutto sporco di sangue, il barbozzo, il collo, la canottiera. «Io, mamma!» gridò quasi bianco dallo spavento. Passò sbarellando, reggendosi ai muri, in cucina. Andò al lavandino, prese uno straccio, lo insuppò e cominciò a strofinarsi la faccia alla canottiera. Fregò, fregò, finché non gli parve d'essere smacchiato. Ma ecco che ancora un corpo di tosse che non poteva reggere, perché in fondo alla gola gli faceva un tinticarello come ci avesse un ferro acceso, lo sballottò come una ventata e giù ancora sangue va a faccia e sul petto. Tommaso aspettò di finire di tossire e poi si ripulì di nuovo. Restò un po' fermo, accasciato accanto al lavandino, col rubinetto aperto e i piatti sporchi. La tosse non gli tornava. E allora, passo passo, dopo aver strizzato lo straccio e averlo insuppato d'acqua pulita, si tirò verso la sua camera e andò a ributtarsi sulla brandina. Rimase lì lungo, fermo, con la faccia in alto e le gambe stese, col straccio bagnato sulla seggiola dei panni. Non riusciva a ragionare, tanto era l'accoramento. Aspettava solo, con tutta l'anima, che tornasse qualcuno, che tornasse la madre, che aiutassero. Ma non si illudeva, o sapeva bene quello che gli stava succedendo. «Me sto a morire», pensava. Per un'ora e passa se ne stette fermo, senza muoversi, senza alzar un dito. Finalmente sentì la porta che s'apriva e entrò sua madre. «Amà!» disse Tommaso. «Mi sento male! Va a chiamare il dottore!» «Oddio!» gridò la sora Maria, vedendolo e comprendendo che stava male per davvero. Lo guardò un momento senza sapere che dire, con la bocca che le tremava, come stesse per sbottare in pianto. «Sbrigati, va a chiamare il dottore, mortacci tua!» urlò Tommaso. La sora Maria fece: «Sì, sì, sì, state buono!» Si voltò e risortì quasi correndo, coprendosi la faccia con le mani. Tommaso stette lì, fermo come prima, per quasi un'altra ora. Intanto erano arrivati il padre e il fratello, affamati dal lavoro. Come videro che da mangiare non era pronto e che Tommaso si sentiva male, si misero seduti lì in camera sua e se ne stettero zitti, ogni tanto guardandolo e a aspettare che arrivasse il dottore. Questo finalmente arrivò, visitò Tommaso, lo toccò dappertutto, chiese notizie di quando era stato tubercoloso. Era serio, si vedeva che non c'era da scherzare per niente. Intanto a Tommaso era venuta un'altra crisi di tosse, tossiva, tossiva, sporcando di sangue tutto lo straccio che aveva in mano e poi a vedere ad un cuscino che sua madre era corsa a prendere dall'armadietto, non trovando fazzoletti e asciugamani. Il dottore disse che era meglio portarla all'ospedale e subito la sora Maria si sentì tremare le ginocchia e cadde giù con le mani sul letto, sopra il corpo di suo figlio. Era il terzo che lo portavano all'ospedale in un anno. ma non c'era niente da fare. Dopo 2 ore, Tommaso era già in un lettino al policlinico. Per 2 giorni stette così, così. Gli venivano ogni momento dei rovesci di sangue, ma lui sperava sempre. La prima volta era guarito e poteva farcela pure la seconda. Non si voleva convincere che proprio a lui gli dovessero fare la fossa. Adesso poi ne masticava d'ospedali e sapeva quello che doveva dire e che doveva fare per farsi rispettare. Fin dal primo giorno stette de punta che non gli facessero manca niente di quello che gli aspettava. Se ne stava col mento stirato, l'occhio sveglio, lottando contro quel tinticarello che gli veniva quando se stava per smenare. Invece stava proprio sempre più male. La domenica venne a fargli visita pure Irene, con l'amica di Asira e con Settimio. Gli portò un po' di frutta e un po' di marsala, aspettando un momento che non c'erano i suoi, e gliela mise lì sul comodino in silenzio. Pure gli altri 2 tacevano. Tommaso, secco come ragazzino, sotto le pezze tese, non faceva che guardar fuori dalla finestra, non disse una parola. Sottomessa come sempre, Irene per un po' stette avvilita a guardarselo, parlando a mezzo fiato con la negretta, e poi non se poté trattenere e, nascondendosi la faccia contro il braccio, cominciò a piangere. E siccome c'era tutto un silenzio nella corsia, il suo pianto si sentiva intorno forte. Tutti si voltavano a guardare. Tenendola stretta, di Asira cercava di calmarla, ma Irene non se poteva più reggere, con tutto che ormai piangesse piano, con un lamento di ragazzina. Sapeva che non lo doveva fare, che non stava, e con la mano se nascondeva la faccia, sempre più disperata, finché non la portarono via. Vennero a trovarlo pure quelli del partito. Già erano d'accordo che se Tommaso moriva avrebbero messo il suo nome alla sezione di Pietralata per l'azione brava che aveva fatto e che adesso stava pagando così cara. Tutto sciupato ma ridotto c'era pure Lello, Erzugabbo, fresco come una mela appena cascata dall'albero, paccuto sotto il boccolo del capello ossigenato che c'aveva. Della borgata Tommaso venne a sapere solo che c'era andato un ministro a visitarla. Sopra quel letto di pantano secco che la copriva, aveva fatto le solite promesse, e intanto quelli rimasti a casa erano stati distribuiti un po' in qualche convento, un po' in qualche scuola, dove già erano degli altri baraccati. Dopo che gli anziani ebbero salutato e se ne furono andati, Lello e Erzugabbo restarono ancora un pochetto lì, senza decidersi a lasciarlo. Alla fine Erzugabbo cacciò dalla saccoccia un po' di pere e 2 banane. Ecco perché erano così impalati e non sapevano che dire. «Ah, frutta mi portate?» chiese Tommaso. «Ma che fate? Lì i fiori me dovete portare?» «Pianta la puzzì!» gli fece il Zugabbo, mettendo le pere e banane sul letto, ma gli scappava da piangere, pure a lui. «E cazzo piagnete? Qui se c'è uno che deve piagne so io!» fece Tommaso. «Che morite voi?» Con gli occhi lucidi, in quelle facce coatte, abbruciate dal sole e dalla fame, Lello e Zugabbo stavano ancora lì, non si muovevano. «Ma andatevene», disse Tommaso, «invece che stammo a far compagnia a me, andate a rompere le corna fora, che oggi è domenica». Portò la faccia da quella parte e non parlò più. Ma a morire s'era impuntato che doveva morire dentro il letto di casa sua. E difatti il permesso di riportarcelo io dietro facile, ormai. Era una bella giornata, dolce, dolce, degli ultimi di settembre, col sole che splendeva nel cielo senza una macchia, e la gente che chiacchierava, che cantava per le strade, nei casseggiati nuovi. Come Tommaso rifu nel suo lettino, gli sembrò quasi di star un po' meglio. E in fondo, ancora non l'avevano benedetto. Da qualche ora la tosse gli si era fermata e aveva pure chiesto alla madre un po' di quella marsala che gli aveva portato Irene. Ma poi, come diventò notte, si sentì peggio sempre di più. Gli prese un nuovo intaso di sangue. Tossì, tossì, senza più rifiatare. E addio Tommaso.
Amore, 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 amore mio. Bra faccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te se non me moro. Voglio restare con te se non me moro. Voglio restare con te se non me moro. Non piagni amore, non piagni amore mio. E state zitto su sto core, ma se te fa soffrire dimmelo pure, quello che mai da dì dimmelo pure.